your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust.
Benvenuti a questo quarto appuntamento di Golconda 2.0. In questa occasione io, Ser Fabio e Ser Jacopo, ci siamo lasciati influenzare dalla nostra comune meteoropatia.
Eh già.
Infatti la pioggia di novembre ci ha resi un po' malinconici. Per questo, come vi avevamo annunciato, questa puntata sarà dedicata a tutti i dispersi, i vagabondi, a quelli che si sono persi e che non sanno tornare. Trasportati via da questo vento freddo che intorpidisce le membra e agita gli animi. Dall'inizio di questa nuova stagione di Golconda abbiamo sognato insieme, poi ci siamo sentiti fratelli, singole parti di un mosaico più grande, poi abbiamo festeggiato insieme come sanno fare solo i fratelli che sognano.
Ma adesso, cari ascoltatori, è arrivato il momento, ovvero dopo i bagordi, finita la festa, quando le luci si sono spente, è il momento di incamminarci insieme, di tornare alla sicurezza di un caldo giaciglio che ci ripari da questo freddo tunnel inoltrato, un rifugio che può essere diverso per ciascuno di noi, il braccio di un amico che ci sorregge dopo una sbronza, il sorriso rassicurante di una persona amata che ti aspetta anche a distanza. Alla fine, dopo tutto, per tutti, c'è una casa.
C'è stata una casa. Il bacio furtivo nel retro del giardino all'età di 13 anni, l'odore e la puzza della casa, le nuvole nere, le brezze del tuono molto vicino, il rifugio del bambino, l'angolo vicino alla finestra, la coperta durante la febbre, la noia felice e i brividi di beatitudine.
Una casa, insomma, dove c'erano dei desideri, dove c'erano dei segni, dove c'erano dei sogni, perché vivendo si lasciano tracce.
Thank you. Era This Must Be The Place, dell'album Speaking in Tongues from Talking Heads del 1983, ultimo brano. Brano del 1983, dicevo, collocato idealmente fra un capolavoro indiscusso come Remaining Light dell'80 ed un grande successo commerciale come Little Creatures dell'85. Speaking in Tongues è un album che è stato piuttosto trascurato nella discografia dei Talking Heads, ricordato di più per il singolo Burning Down the House che per i suoi contenuti. In effetti non si tratta della migliore prova del quartetto di New York, ma questo non significa che si tratti di un album banale da lasciare, diciamo, nel dimenticatoio. Anzi, si può osservare in sintesi come Speaking in Tongues rappresenti l'ideale ponte fra l'avanguardia funk rock di Remaining Light e le incisioni pop della seconda parte della carriera dei Talking Heads, ovviamente molto più remunerativa sul piano economica, anche se magari meno stimolante su quello prettamente musicale e artistico, una sorta di passaggio fra due epoche. Speaking in Tongues presenta dunque tutti i pregi e i difetti del gruppo, risultando un ottimo punto di osservazione per comprendere al meglio l'evolversi della carriera della mente del rock, David Byrne e soci. Come detto anche prima, Speaking in Tongues è il taglio finale del sound del gruppo, pregevole nelle divagazioni funk, negli arrangiamenti che privilegiano gli effetti sonori più inediti, come pure i richiami alla black music e dalle ritmie della musica etnica, talvolta debole nel modo di scrivere, forse perché non sorretto dalla collaborazione di un deus ex machina come il geniale Brian Eno, mentore e grande ispiratore dei Talking Heads alla fine degli anni 70. Un brano purtroppo sì molto sottovalutato, anche se io esprimo forti dubbi
un dissenso al riguardo. Infatti Sir Fabio, io penso che addirittura più che sottovalutato questo brano si possa definire quasi frainteso, ed è il motivo per il quale l'abbiamo scelto proprio come prima canzone di questa puntata. Perché? Perché noi non pensiamo che questa sia semplicemente una canzone di amore, come spesso è stato confermato dalle riviste di settore quando uscì il pezzo. Anzi, è una canzone che riguarda proprio quello che è il tema di questa puntata, ovvero la ricerca di casa, il sentirsi a casa, la sensazione di arrivare. Per cui l'amore per una donna, in cui si parla di questo testo, e che quindi è sinonimo di armonia del focolare domestico, è semplicemente una parte di questo sentimento del voler tornare, ma non è l'arrivo. In un certo senso David Byrne in questa canzone incarna un disperso, ovvero una di quelle persone che ha la necessità di trovare un proprio posto nel mondo, e amare una donna e sentirsi bene con una donna fa parte di questo processo, ma è solo uno degli step che porterà poi a casa, in fin dei conti. Una canzone che poi possiamo dire che abbiamo sentito molte volte, mi sembra addirittura che
mi sembra di sì. Vorrei innanzitutto citare uno dei versi della canzone, testuali: casa è dove voglio stare, ma credo di esserci già. Sono arrivato a casa, lei ha allargato le ali, mi sa che questo è il posto, non riesco a distinguermi da lei. Ti ho trovato io o mi hai trovata tu? Sì, in effetti, Sir Jacopo, lei ha ragione. Questo brano mi sembra di averlo già sentito da qualche altra parte. E su quello che dicono le riviste discografiche, le riviste del settore, siamo perfettamente d'accordo. Molte volte non ci capiscono una ben amata mazza.
Esatto, confermo.
Confermiamo, sì?
Al 100%.
Criticano, poi dopo 20 anni rivalutano il pezzo.
E chi l'ha rivalutato poi? Ecco. Se non un fan.
Alla fine chi ha rivalutato, chi ha dato la migliore interpretazione del significato reale di questa bellissima canzone, di questo grande pezzo che parla di casa, di ritorno alle proprie radici, di ricerca di un luogo che deve essere quello giusto, alla fine non è stato un critico musicale, ma è stato un grande regista italiano, Paolo Sorrentino, che ha realizzato un film che porta proprio il nome di questa,
titolo di questa canzone.
Di questa canzone, This Must Be The Place, con fra l'altro Sean Penn e lo stesso David Byrne nella parte di se stesso. Nel film stesso, a un certo punto, nell'incontro, celebre incontro per chi ha visto il film e per chi è un fan del film, Cheyenne, interpretato da Sean Penn, rivolgendosi a David Byrne, che fa se stesso, gli dice testuali parole: tu hai dei pensieri precisi, delle idee che riesci a realizzare e meravigli la gente con queste idee. E loro dicono una parola enorme: artista. E hanno ragione, David Byrne è un artista. L'ha dovuto capire Paolo Sorrentino e noi gli diamo perfettamente ragione.
E se David Byrne e Cheyenne, il protagonista di This Must Be The Place, sono delle persone che cercano in qualche modo di tornare a casa, c'è chi invece è pronto a lasciare casa e la propria donna per fare esperienza del mondo.
some stones saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old eight lane. I passed by
Questa era The Wanderer, ovvero Il Vagabondo, la decima e ultima traccia dell'album degli U2 Zurop, pubblicato nel 1993. Questa canzone è una vera e propria chicca perché chiude quest'album, ma soprattutto è cantata da una guest star di eccezione, ovvero l'uomo in nero, la leggenda della musica country americana, Johnny Cash. Ed è una delle poche canzoni degli U2 a non essere cantata da Bono, evidentemente in quel periodo già impegnato a salvare il pianeta e a salvaguardare la salute delle balene. Al contrario c'è The Edge, che compare come seconda voce per tutta la durata della traccia. Il testo, estremamente metaforico, descrive un uomo alla ricerca di Dio in un mondo post-apocalittico. Nella versione contenuta nell'album è seguita dal suono costante di una sirena della durata di circa 20 secondi. C'è da dire una curiosità, ovvero non è mai stata inserita nella scaletta di un concerto né di U2 né di Johnny Cash. La berlinandese, però, durante lo speciale I Walk the Line, A Night for Johnny Cash, andato in onda sulle TV americane dopo la morte del compianto cantante country nel 2003, ha voluto rendergli omaggio suonandola per la prima volta dal vivo. Questa speciale versione è cantata stavolta interamente da Bono e arricchita, oltretutto, dal falsetto particolare eseguito da The Edge.
Siamo nel 1992 e U2 stavano percorrendo in lungo e largo l'America e l'Europa con il loro mastodontico, mastodontico come la balena che difendeva e difende ancora Bono Vox, e riuscito Zoo TV Tour. Siamo al tempo di Bono in versione The Fly o Mephisto, degli schermi giganti, delle tarband appese sopra il palco. Nelle pause del tour U2 registrarono un disco nuovo di zecca. Il CD fu chiamato Zuropa e uscì in tutto il mondo il 5 giugno del 93. Zuropa segna l'ennesima mutazione nel sound degli U2. Qui infatti viene dato grande spolvero all'elettronica, alla produzione di Brian Eno, un personaggio che già
parlato,
conosciamo,
no?
Un personaggio conosciamo, una sorta di spettro che alleggia sulla nostra trasmissione, come già successo nella precedente puntata. Un disco controverso che ha diviso in due fronti i fan dei quattro irlandesi. Il pezzo è Il Vagabondo, è un pezzo totalmente tipico della musicalità di Johnny Cash.
È totalmente diverso da quelli che abbiamo appena mandato, tra l'altro.
Totalmente diverso. È il pezzo di un uomo che dice a un certo punto all'interno della canzone: andai là fuori in cerca di esperienze per assaggiare, toccare e per provare tutto ciò che un uomo riesce a provare prima di pentirsi. Un uomo che quindi va alla ricerca di qualcosa di più grande di sé o magari di più inesplicabile, di immateriale, va alla ricerca di Dio, del Dio che forse è là fuori o del Dio che forse è là dentro, ma è disposto per farlo a lasciare casa,
lasciare la sua donna,
a lasciare la sua donna, quindi a fare esperienze attraverso posti e volti sconosciuti. È disposto quindi a fare il nomade, il vagabondo, una figura diciamo inedita a questo punto, visto
ma cara alla tradizione americana,
carissima alla tradizione americana, inedita in questo caso, nel caso della puntata, perché prima abbiamo parlato di un uomo che ha finalmente trovato casa ed è il maestro David Byrne, che ha trovato finalmente casa nell'amore, in cui dice: io qui ho trovato la mia casa, questo deve essere il posto. È un uomo che va alla ricerca di qualcosa di molto più grande, ma esistono anche personaggi che all'interno della storia della musica americana
vanno alla ricerca anche loro di qualcosa, però
vanno alla ricerca anche loro di qualcosa, ma magari qualcosa di più prosaico, di più materiale.
I famosi sogni di gloria, il grande sogno americano.
I famosi sogni di gloria, il sogno americano, e magari vanno anche nelle stesse direzioni percorse da Johnny Cash, ma con intenzioni diverse, intenzioni diciamo sì, più prosaiche, più materialistiche, ma che hanno comunque il loro valore, perché comunque hanno sempre una valenza di natura artistica.
E vanno sempre quindi verso i grandi spazi aperti.
Vanno sempre spesso verso i grandi spazi aperti in cerca di fortuna.
School. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. Could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the without
paper said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open.
Appena ascoltato Tom Petty, Into the Great Wide Open, terza traccia dell'omonimo album del 1991. Il brano parla in questo caso di un giovane musicista che nel videoclip è interpretato da un giovanissimo Johnny Depp, si chiama Eddie. Una volta terminate le scuole superiori, Eddie decide di trasferirsi ad Hollywood, dove conosce una ragazza che gli insegna a suonare la chitarra. Successivamente scrive una canzone che viene pubblicata e ottiene molto successo. Eddie pertanto cambia vita grazie ai nuovi guadagni avuti, ma proprio mentre si gode tutto quanto questo, il suo produttore gli chiede se ha pensato a un nuovo singolo da lanciare sul mercato. Il musicista così capisce come sia sempre tutto da rifare dall'inizio nel mondo della musica.
Eh sì, e questo era Tom Petty, appunto, che in qualche modo in questa canzone riesce un po' a raccontare di quella che è la sua vita, proprio perché lo stesso Petty, alla metà degli anni 70, esordisce con un album autointitolato. Lui proviene dal profondo sud degli States e, come tanti musicisti all'epoca come lui, lascia la sua terra natia, la Florida in questo caso, per cercare fortuna altrove, e precisamente a Los Angeles, la città degli angeli, dove recluta i membri della sua futura band. La sua musica tenta di unire la tradizione folk rock e country americana di Bob Dylan e Neil Young al puro rock targato stelle strisce dei vari Bruce Springsteen, John Cougar, Mellencamp, trattando temi sociali e spaccati di vita americani. E probabilmente non esiste un pezzo che meglio rappresenti quella volontà di molti giovani all'epoca che, con più o meno fortuna, lasciarono il loro passato alle spalle, le loro famiglie, le loro case, in qualche modo inebriati da quella possibilità di successo, sì, che Hollywood e Los Angeles offrivano a quel tempo. Non tutti sono stati così fortunati come Tom Petty e il protagonista
noi
di questa canzone.
Noi senz'altro no. Siamo andati a Los Angeles, ma non ci hanno prodotto nessun disco. È un brano che potremmo definire antemico sotto certi aspetti.
Sì,
un po', diciamo,
autobiografico, perché racconta l'esperienza di un musicista, ovvero di colui che, per suonare, per poter avere successo, è costretto in qualche modo a rimanere a lungo fuori casa e spesso a ritrovarsi in una fredda stazione.
Quindi brano autobiografico da un lato, brano antemico dall'altro, perché ha un significato generazionale, indica i sogni di tanti americani che soprattutto negli anni 80-90 speravano di trovare fortuna soprattutto nella West Coast, in California, nella calda Los Angeles, però dovevano ogni tanto fermarsi in qualche stazione, magari in più stazioni, e fare la vita classica che fa il musicista. E quando sei un musicista di successo, cambi terra, cambi posti, vedi città diverse, conosci gente diversa, ma alla fine tutti quanti ti sembrano uguali, cominci di nuovo a ripensare a casa, alla bellezza del ritorno a casa, alla bellezza delle tue radici, a quello che tu hai lasciato, ai ricordi che vorresti ancora mantenere vivi, ma che purtroppo la vita che tu fai anche da musicista di successo ti impediscono in qualche modo di vivere, e ti viene una sana, malinconica, ma piacevole nostalgia di casa.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me.
Cari amici di Golconda, siamo finalmente diretti a casa. Siamo diretti a casa con Simon e Garfunkel con Homeward Bound, dall'album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme del 65, un singolo diretto a casa, Homeward Bound, una canzone folk americana scritta da Paul Simon, interpretato da Simon e Garfunkel, il magico duo, prodotto da Bob Johnston e registrato il 14 dicembre del 1965. Il testo descrive perfettamente il desiderio di Simon di voler tornare a casa alla sua fidanzata di allora, Katie Chitty, che era a Londra. È incerto esattamente dove la canzone sia stata scritta. In un'intervista a Paul Zollo, nostro grande amico, per Songtong Magazine, lo salutiamo, Art Garfunkel dice che Simon scrisse la canzone in una stazione ferroviaria intorno a Manchester, mentre in una precedente intervista per Playboy Magazine, una rivista che leggiamo spesso, Simon ha dichiarato che la stazione ferroviaria in realtà era quella di Liverpool. È probabile tuttavia che il pezzo sia stato scritto in un'altra stazione ferroviaria. Stiamo praticamente facendo pubblicità
giro di Gran Bretagna.
A Trenitalia, la stazione ferroviaria di Widnes, nel corso di una lunga attesa di un treno durante il viaggio di ritorno proprio da Widnes, dove aveva suonato, lì fra l'altro c'è per almeno quel posto, quindi noi siamo convinti che la stazione sia quella di Widnes. È presente una targa commemorativa che ricorda l'evento ed è visualizzato sulla parete d'attesa della stazione di Liverpool la presenza storica, in questo caso di Paul Simon.
Sì, e io credo che le liriche di questa canzone, fin dall'inizio, però, sono seduto alla stazione, ho un biglietto per la mia destinazione, per un viaggio in piedi in tutta la notte, seguite poi dal ogni giorno un flusso senza fine di sigarette e di riviste, tutte le città mi sembrano uguali, possono essere le frasi che probabilmente ha pronunciato qualsiasi studente d'università fuori corso, anche un po' come noi, ovvero tutti quelli che lontani da casa in qualche modo hanno avvertito a un certo punto la pesantezza della separazione.
Diretto a casa, vorrei che fossi diretto alla mia casa, casa, esatto, dove le mie idee fuggivano, casa dove la mia musica suonava, casa dove il mio amore rimane ad aspettare silenziosamente per me. Questa è la chiave di volta del testo di Paul Simon.
Sì, tra la l'altro,
nostalgia di casa.
Esatto, la nostalgia di casa. Tra l'altro credo che la poetica di Paul Simon in questo caso riesca a descrivere perfettamente quelli che sono i sentimenti di un uomo giovane cresciuto in città, ancora senza una direzione, come tutti i giovani, ovvero senza avere un'idea chiara ancora su quello che sia il senso della propria vita, e quindi alla ricerca costante di punti di riferimento. Tuttavia, non sempre il ritorno a casa, ovvero quando si ritorna a casa, si trovano o si ritrovano più che altro le cose come si sono lasciate.
Sì, in effetti non è sempre così. Siamo partiti da, all'inizio di questa puntata, siamo partiti da un uomo che ha finalmente trovato casa. Abbiamo poi scoperto un altro uomo, un vagabondo che andava alla ricerca di qualcosa di più grande, una esperienza più
di
significativa
vita.
Di vita, alla ricerca di Dio, e quindi ha lasciato casa. Un altro un po' più giovane, un po' più
inesperto, possiamo dire, no?
Diciamo, un po' più inesperto, anche forse un po' più smaliziato, va lontano da casa, lascia casa per cercare in realtà fortuna. Un altro che ha raggiunto il successo sente invece la nostalgia di casa. E quando senti nostalgia di casa, cosa ti capita? Ti capita di tornarci. Ti capita di tornare a casa, di rivedere finalmente la tua terra natia e di trovare qualcuno che abita dalle tue parti e che ti racconta all'improvviso di avere davanti a casa sua visto una volta, un giorno, una casa completamente in declino, una casa completamente abbandonata.
There's a house on my block that's abandoned and cold. The folks moved out of it a long time ago, and they took all their things and they never came back. It looks like it's haunted with the windows open. Everyone calls it the house, a house where nobody lives. Once it held laughter, once it held dreams, did they throw it away? Did they know what it means? Did someone's heart break? Or did someone do somebody? All cracked, it was peeled off of the wood. The papers were stacked on the porch where I stood, and the weeds had grown up just as high as the door. There were birds in the chimney and an old chest of drawers. Looks like no one will ever come back to the house where nobody lives. Oh, well, once it had laughter, once it held dreams, did they throw it away? They know what I. Someone's heartbreak, or did someone do somebody wrong? So if you find someone, someone to have, someone to hold, don't trade it for silver, or don't trade it for gold. 'Cause I have all of life's treasures in their fine and their good. They remind me houses are just made of wood. What makes a house grand? Oh, it ain't the roof or the doors. If there's love in a house, it's a palace. Without love, it ain't nothing.
nothing but a house, a house where nobody lives. Without love, it ain't nothing but a house, a house where nobody lives.
E a chi lasciare il verdetto finale di questa malinconica puntata se non a Tom Waits, ovvero al disperato cantore della grande disillusione americana, accompagnato dal suo ragliare disarticolato alla luna, con bidoni arrugginiti, legna d'ardere e carta vetrata usati come strumenti di un'orchestra immaginaria che gli fa da sottofondo. È il 1999 quando esce questo disco. L'ultimo album di studio di Tom Waits era stato Bomb Machine del 92. Mule Variation è un capolavoro assoluto. Contiene 16 pezzi dal suono sporco e sbilenco, ma tutti animati da una forza musicale irresistibile. È una descrizione di uno spaccato metropolitano, in un tempo e in un luogo non precisati. Il tutto avvolto in un'atmosfera spaventosa, assolutamente inquietante. Il ritmo è lentissimo e sembra avanzare a fatica. La voce di Waits si trascina faticosamente graffiando gli strambi e sporchi suoni prodotti dagli strumenti di tipologia assolutamente non convenzionale.
House Where Nobody Lives apre il cuore in due. È una stupenda ballata strappalacrime su un argomento che potrebbe magari lasciare indifferenti molti, ma non il vecchio Tom Waits. Si tratta infatti di una casa abbandonata dalla famiglia che l'abitava, lasciata sommergere dalle erbacce che vi crescono inesorabilmente, dai racconti della gente che la vede a volte come una casa maledetta e infestata da qualche cosa di non naturale. Questo pezzo riprende un tema molto caro a Waits, già da tempo immemore, quello dei reietti della società, gli emarginati, gli sconfitti, gli umili, i senza tetto, o come meglio fa capire l'autore con un termine azzeccatissimo, i rain dogs, coloro che presi a calci e sbattuti ai margini delle strade da una società che è crudele ed impetuosamente avanza, sono rimasti travolti e restano sbattuti sul suolo americano. Waits in questo caso ha fatto nuovamente centro e produce alla soglia dei 50 anni uno dei suoi dischi più belli, siamo nel 99, un capolavoro che rimarrà per sempre nella storia della musica, che non diventerà mai fuori moda, perché di fatto diciamo mai lo è stato, e che non smetterà mai di far parlare di sé, di emozionare chi lo ascolta e di lasciargli un segno indelebile. Questa casa, dice nel pezzo, dice Tom Waits, una volta conteneva risate, una volta conteneva sogni, sogni che hanno gettato via. Sapevano che cosa significa? Ha spezzato il cuore di qualcuno, o forse qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato?
Sì, si può dire quasi che
questa casa forse non è abitata più da nessuno, è la casa di nessuno.
Esatto.
E infatti la casa di nessuno ci ricorda qualche cosa, ci ricorda il sottofondo che in questo momento sta andando
sotto le nostre parole,
sotto pancia, sotto le nostre parole, che ci sta accompagnando da un bel po', ed è tratto da un gruppo di, diciamo, poco conosciuto,
gli esordienti.
Sì, degli esordienti Pink, come Pink Floyd, Pink Floyd, Nobody Home, questo è il titolo,
esatto,
del brano,
proprio questo, che è anche il titolo della nostra puntata,
è il titolo della nostra puntata, La casa di nessuno, pezzo dei Pink Floyd, album il celebre The Wall del 79, traccia di questo grande concept album che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, dove in questo caso aleggia sempre e comunque il fantasma di Sid Barrett, e dove Roger Waters, nella figura di Pink, non riesce mai a dimenticare la figura del fondatore, dell'originario fondatore.
Un grande disperso, possiamo dire che in qualche modo è la metafora un po' di tutti i protagonisti delle canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso.
Dispersi, sì, dispersi, nomadi, cercatori in qualche modo.
Esatto.
Persone che forse hanno trovato casa, forse l'hanno lasciata, persone che l'hanno vista perduta, l'hanno vista abbandonata, persone che la rimpiangono, persone che hanno nostalgia, persone che forse, come abbiamo scritto, hanno perduto l'anima e le ali. Questa è la chiave di volta di questa puntata un po' malinconica, perché lo ripeto,
un po' acciaccata, potremmo dire.
Sì, un po' acciaccata, perché soffriamo di meteoropatia, stiamo cominciando a sentire questo freddo inoltrato
d'autunno.
Insomma,
ci stiamo facendo vecchi, per dirla breve, Sir Fabio.
Sì, stiamo invecchiando, però stiamo invecchiando molto bene, stile Rolling Stones.
Stiamo diventando vintage, si potrebbe dire.
Sì, spero che nessuno abbia il complesso del vintage, o del vintage, o del vintage. Comunque, io mi sento un po' come Mick Jagger, insomma, un buon settantenne che ancora,
sì,
diciamo,
un adolescente di mezza età.
Un adolescente di mezza età differisce un po' il reddito, sì, devo ammetterlo. Io e Mick Jagger non abbiamo lo stesso 7,40, però comunque può andare bene, insomma. Se magari, ovviamente, Mick Jagger e Rolling Stones volessero fare un versamento sul nostro,
sarebbe cosa gradita,
sul nostro conto corrente, gli indicheremmo eventualmente l'IBAN e gli dedicheremmo magari anche un brano, se
certo
lo vogliono.
Ed è proprio sul viale della strada di casa che vi salutiamo anche questa volta per questa puntata, dandovi appuntamento per la prossima settimana.
Prossima settimana, martedì, andiamo sempre in onda alle 15.45. Io, Sir Fabio.
E io, Sir Jacopo.
Vi salutiamo e vi mandiamo un grande abbraccio.
Buon ritorno a casa.
Buon ritorno a casa e viva il rock.
Telephone to you. There'll be nobody home. I got the obligatory Hendrix pen and the inevitable pinhole buzz all down the front of my favorite set. I got nicotine stains on my fingers. I got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes. And I got a strong urge to fly. I got nowhere to fly to.
Fly to, fly to.
There's still